Domande? Questioni? L'abbonato, prego.
No, io volevo discutere di una notizia che non è stata riportata da molti giornali, ma che io ho trovato molto interessante. Insomma, qualche mese fa, meglio, nel corso dei mesi precedenti, a Parigi è stato sperimentato quello che si dice bilancio partecipativo, cioè è stata data la possibilità ai cittadini di decidere quali progetti finanziare con i soldi pubblici ricavati dalla tassazione. E questo è stato un esperimento molto interessante perché diciamo che si è registrato, oltre ad una notevole affluenza, ma anche un aumento della fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, perché in questa maniera i cittadini possono essere coinvolti nelle decisioni della politica e possono sentirsi più legati con i loro rappresentanti. Ecco, la mia domanda è questa: secondo lei è possibile che un tale strumento venga attuato anche in Italia come uno dei modi per ritrovare fiducia nella politica? E soprattutto è possibile che possa essere attuato anche a livello centrale o di credito?
Dunque, non è una novità. E i primi esempi di queste forme di partecipazione risalgono, credo, a Porto Alegre in Brasile, che dai teorici della partecipazione è sempre preso come grande esempio di democrazia partecipativa. E, peraltro, credo che avvenga anche da qualche parte in Italia. Ci sono dei comuni che hanno il bilancio partecipativo. Sì, sono tutte forme molto interessanti, nel senso che si dice bisogna estendere le forme di partecipazione. Perfetto. Bisogna farlo? Cioè, bisogna farlo sì, non soltanto sul bilancio. Allora, sul bilancio, sa, il problema italiano è che non ci sono più soldi, per cui si dovrebbe fare un bilancio partecipativo per decidere dove si taglia. Non facile. Cioè, queste cose si fanno in momenti di maggior disponibilità, non in maniera, in momenti in cui la finanza è tragicamente limitata. Tenete presente che i comuni e le regioni hanno finanza totalmente derivata, che se ne dica, cioè non hanno capacità di produrre una propria finanza, e questa finanza viene tagliata ogni anno di un po', e quindi sono di continuo la ricerca di tagli, riduzioni e così via. C'è ben poca, cioè, insomma, non c'è scelta, non c'è discussione sul menù per il semplice fatto che il frigo è vuoto. I bilanci partecipativi sono una delle forme interessanti di partecipazione, non forse la più interessante, ma indubbiamente una forma interessante. È chiaro che nella misura in cui il bilancio è uno strumento di governo, e bisogna vedere se lo è, cioè uno strumento che dirige politiche pubbliche e non semplicemente quantifica i costi delle politiche pubbliche già decise, è una cosa interessante. Da noi il bilancio non, a livello comunale, non è un momento di grande decisione. Le decisioni più o meno grandi si prendono con decisioni di merito. È lì che forse converrebbe incominciare, e lì c'è un'esperienza molto francese, è un'esperienza della regione toscana, un po' modellata su quella francese, è l'esperienza del débat public, del dibattito pubblico, che è una cosa che dovrebbe essere introdotta prima o poi anche in Italia, perché è una cosa di una certa intelligenza. Qual è il problema? Il problema italiano classico: si decide un'opera pubblica che può essere lo svincolo autostradale, l'opera di canalizzazione di un torrente, la costruzione di un ponte, la costruzione di un cimitero, qualsiasi cosa sia da fare, istituzione di un parco naturale, giusto per dire, cemento, 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 no, può anche essere verde, verde, verde. E queste decisioni sono decisioni complicate burocraticamente, perché ci devono essere più amministrazioni che si mettono d'accordo, complicate dal punto di vista finanziario, perché ci deve qualcuno a mettere i quattrini, complicate dal punto di vista, diciamo, procedurale, perché a quel punto bisogna fare una gara d'appalto, affidare i lavori a qualcuno, progettazione, esecuzione, insomma richiede un lavoro. Una volta che tutto questo è finito, incominciano i ricorsi. Cioè, alla fine di tutto questo c'è un atto, che può essere l'approvazione del piano, l'esecuzione dei lavori. Pensate alla TAV, ecco, la TAV sta andando avanti da più di 20 anni, il dibattito sulla TAV. Allora, un paese che discute per 20 anni di un'opera pubblica è senza speranze. E questa questione non ha mai fine, anche perché poi c'è la sequenza degli atti giudiziari. Uno sta zitto tutto il tempo e dopo 20 anni, quando cominciano a fare la prima occupazione di suolo per mettere il primo gabbiotto dove mettere gli arnesi dell'opera pubblica, il privato fa ricorso e blocca tutto. Uno dei motivi con cui l'amministrazione di Burlando a Genova si è difesa del fatto di non aver fatto le opere di protezione dai fiumi, dai torrenti, dai rigagnoli di Genova che hanno fatto quello che hanno fatto, è proprio questa: noi non abbiamo agito perché il nostro piano di opere è stato bloccato dal TAR. Noi siamo un paese di gente non abituata a democrazie, ma abituata a litigare. Basta accendere la televisione, non c'è uno che rispetti il diritto dell'altro di finire di dire le sue ragioni prima di cominciare a stannazzare le sue, perché si sormontano le voci. Perché? Perché si litiga piuttosto che discutere. Discutere vuol dire cercare di capire gli argomenti degli altri. Per capire gli argomenti degli altri bisogna farlo prima delle decisioni. Il débat public in Francia funziona così, che quando c'è un progetto viene nominato un soggetto terzo, lì hanno la tradizione dei prefetti, dell'ENA, che è la scuola di formazione della grande amministrazione, ma insomma un tecnico a cui si dice: tu c'hai questo budget, ti do dei soldi, questo tempo, 6 mesi, tu in questi 6 mesi svolgi un'attività di partecipazione. Inviti la gente a presentare la loro opinione, di presentare la loro documentazione, perché molte volte la gente è informata su cose che l'amministrazione non sa, perché vive lì. Dibattiti organizzati, dibattiti pubblici, scambio di informazione, pubblicità di tutti gli atti. Alla fine di questa procedura tiri una riga, consegni un rapporto che ha un suo peso vincolante, ma a questo punto non consenti più alle stesse persone di impugnare. Questa sarebbe un'idea, è un'idea che è stata messa in una legge della Regione Toscana, ha funzionato qualche volta, ma quanto mi risulta Renzi sindaco ha evitato di applicarla sulla questione dell'aeroporto di Firenze e tutti si sono imbufaliti, poi non so come sia finita, perché è un peso sulla decisione politica. Ma questa è la partecipazione è il politico che dice: vorrei fare questo, cosa ne pensate? Ma non lo dice dicendo: ah, ho sentito la vostra opinione, grazie, e va avanti per la sua linea, perché questo non appartiene al gioco. O non lo giochi e allora ti scontri col giudice, o lo giochi ma allora devi anche sentire, seguire e rispettare l'opinione degli altri. Siccome noi non possiamo andare avanti così, ci sarà l'idea prima o poi, qualcosa si sta già muovendo, di introdurre meccanismi seri che anticipino la tutela nel procedimento, e invece che posticiparla nel giudizio. Sul bilancio sociale ovviamente è la questione è un po' diversa, bisogna vedere innanzitutto qual è la parte del bilancio che è disponibile, perché lì il problema. Se il bilancio è già occupato dalle spese correnti, dalla necessità di mantenere una serie di cose in piedi, la manutenzione delle scuole, delle vie, eccetera, voi capite che alla fine c'è poca cosa da discutere. E questa è una parte del problema. Il Parlamento europeo ha mostrato che tutto questo può essere modificato. non c'entra niente con la sua domanda al Parlamento europeo, ma c'entra con il bilancio. Il bilancio è uno strumento complicato, perché è uno strumento contabile che ha il bello di essere poi entrate e uscite, devono bilanciarsi e quindi deve essere a somma zero. Magari tra le entrate o tra le uscite, tra le entrate ci sono partite che dicono debito, però deve essere a somma zero. Però il bilancio è anche uno strumento che da qualche parte, o prima o dentro di se stesso, ha delle decisioni politiche da prendere. Quella è la parte disponibile. Il Parlamento europeo su quello, fin dalla fine degli anni 70, ha sviluppato una grande lotta proprio per conquistare peso nelle decisioni di bilancio. Ma questo significa attivare meccanismi di partecipazione all'inizio del processo di bilancio, dove si fanno le scelte, anche le scelte tra dove mettere le risorse, tra le spese correnti e quelle di investimento. I cittadini potrebbero anche dire: rinunciamo a una serie di servizi. Hai mai visto una cosa del genere? No. E allora è molto difficile trovare lo strumento nel bilancio per fare una partecipazione che sia utile. Finisce con essere un rito, e di riti ne abbiamo già abbastanza. Da replicare ulteriori altre domande? Dunque, io oggi vorrei parlarvi di Nappi, cioè napoletano, ma questo alla fine. Poi che cosa c'ho prima di Nappi? Questo sempre Quirinale. Oh, ma questa è carina. Dalla pagina locale bolognese di Corriere della Sera c'è un bel caso su cui voglio farvi riflettere. Accusò su TripAdvisor, va a processo, mediazione in extremis del comune. Causa pilota avviata dalla cantina Bentivoglio. La cantina Bentivoglio è un noto locale di Bologna, che è anche noto come un luogo dove si fa, è un bel locale, si fa della modesta musica, si mangia modeste cose e si beve del cattivo vino. Questo lo sanno tutti. Ma il problema non è questo, il problema è che uno ha fatto una recensione su TripAdvisor e, come spesso ormai capita di queste recensioni, la reazione è acida. TripAdvisor, non so se voi lo utilizzate, va utilizzato con i guanti, perché non c'è ormai posto dove uno non vada a mangiare un gelato che poi il gestore dica: mi fa una segnalazione su TripAdvisor, ma manco. Perché è chiaro che le recensioni sono in larga parte manipolate. Tutti dicono: ma è affidabile, perché sono 5.000 recensioni e quindi più o meno ti fai un'idea. Ci sono anche quelle negative che sono manipolate. Se tu vuoi distruggere un tuo concorrente, gli sbatti contro, non sai, la segnalazione di TripAdvisor, per cui 80 hanno detto eccezionale e 4 hanno detto è orribile, qualcosa non funziona. Capita. Allora, la cosa divertente è che è incominciato come un sito di un po' spontaneo e così via. Ormai è diventato più importante delle guide turistiche e di conseguenza gli esercenti che sono segnalati in TripAdvisor stanno attentissimi a quello che succede. La vicenda nota e vede contrapposti la cantina e una docente di lingua e letteratura greca dell'Alma Mater. Non so se essere docente di lingua e letteratura greca abbia sia un titolo per fare recensioni delle osterie. Può essere. quella che l'ha fatta finire sui nei guai risale a dicembre del 2012. Non è ammissibile essere serviti dopo ore e male, solo perché il locale è famoso e la gente fa la fila per entrare. E soprattutto non è ammissibile presentarsi per tre volte di fila a ricevere il vino imbevibile. Non parlo di vino cattivo, no, parlo di vino avariato, roba da creare problemi di salute. Dopo averci pensato su, i titolari, assistiti dall'avvocato, eccetera, hanno deciso di querelarla per tutelare il buon nome del locale. Poi il gestore è andato in televisione e in televisione ha detto al gastronauta, che immagino sia una trasmissione che voi seguite sempre, testualmente ha detto: non può scrivere che serviamo vino avariato. Poi mi chiedo: sei sciocca? Perché una volta, due, ma la terza volta non capisco, cioè ci è venuto tre volte bene il vino e l'ha trovato tre volte pessimo, anzi deteriorato, e di conseguenza la prof ha fatto una controquerela. È splendido questo, no? Cioè questo è un classico problema di libertà di espressione e di limiti di libertà di espressione. Cioè tutte le libertà, come vedremo a partire da domani mattina, nascono limitati, e la libertà di espressione, che è la colonna, anzi come dice la Corte Costituzionale, la pietra miliare della democrazia, perché la democrazia si basa sulla libertà di espressione, ha però dei contorni continui in tutto il mondo. Ieri ho letto un articolo di Frederick Schauer, che è un americano molto, molto bravo, sul rapporto tra espressione e azione, dicendo che questo rapporto non ha uno statuto analitico, non si capisce come funzioni, e il rapporto tra libertà di espressione e azione è una questione che si attacca ad altre notizie, che riguarda un articolo comparso oggi sul Messaggero di Roma, che denuncia un sassaiola mossa da ragazzini in un campo rom contro gli scolari che andavano a scuola, e che ha suscitato una manifestazione di Casa Pound con boicottaggio delle scuole, che ha suscitato una polemica micidiale a Roma. Pare che questa notizia fosse falsa, non c'è stata nessuna denuncia alla polizia, nessuna testimonianza, il nome del ragazzino naturalmente non è citato per tutela della privacy. Morale: può un giornale scrivere una notizia falsa e non rispondere delle conseguenze che provoca queste notizie? Perché voi capite che se il giornale va a dire nel suburbio urbano di Milano o di Roma, dove ci sono problemi in questo momento di rapporti tra indigeni e immigrati, che una donna bianca è stata stuprata da un nero nigeriano, questo è falso, ma innesca qualcosa, può innescare qualcosa. Quello che scrive la notizia falsa risponde o non risponde degli effetti della sua libertà di espressione? E questa professoressa risponde o non risponde del fatto di aver liberamente scritto un suo commento a un evento? Può essere querelata per questo? Bel macello, no? Perché rendete conto che ormai il web è il posto dove si scrive di tutto, no? Ci sono i cretini che hanno messo mi piace dietro al comunicato di quel delinquente che ha ammazzato la moglie, e prima di ammazzarla ha detto: sei morta, ha detto esattamente sei morta troia, che è anche carino, e la gente ha cliccato mi piace. Quello che scrive mi piace fa apologia di reato oppure no? Esiste il reato di apologia di reato, no? Cioè se io cominciassi a dire bisogna sequestrare, spaccare tutti i computer dell'università così smettono di fare gli esami, è istigazione al reato. Se io faccio apologia, cioè difendo chi fa questo reato, sto facendo apologia del reato, sono libero di farla. C'ha un senso quella disposizione del codice penale che mi persegue penalmente? Capite che una questione molto complicata. Quello che mi è meno chiaro è che l'assessore Lepore, l'assessore al commercio del comune di Bologna, abbia deciso di fare, cito il giornale, il pompiere, e cioè cercare una mediazione, cioè cercherà di mettere d'accordo la prof di greco e l'esercente della cantina, dell'osteria, dicendo: dai, non litigate, vogliatevi bene. Bello, molto ecumenico, molto irenico. Il problema però resta tutto. E la rete sta moltiplicando questi problemi, perché la rete è tendenzialmente anonima. È vero che attraverso l'IP uno può risalire a chi è il possessore del computer, perché l'IP è il riconoscimento di, e quindi si potrebbe anche risalire all'autore, ma tendenzialmente non si fa, perché c'è anche il mito dell'anonimato. La gente si esprime sul computer, sulla rete, convinta di essere anonima, cosa che non è. Però anche la polizia è convinta che ci sia anonimato, per cui salvo reati particolari è difficile che la polizia postale, che è quella, e la guardia di finanza, che sono quelli che operano sulla polizia di rete, scatta certe volte. State attenti, perché l'anonimato non esiste. È successo a un mio collaboratore, quando era piccolo faceva l'hacker, e facendo l'hacker era convinto di essere anonimo, brutto per un hacker, e siccome c'era tutto un sito, un sistema di hacker comandati da un hacker tedesco, ed erano, questi ragazzini erano molto, e lui era bravissimo tra l'altro, e questi ragazzini erano molto incitati a fare delle operazioni difficili, questo aveva scalato ed era entrato nel sito dell'Interpol, della Banca d'Italia, queste cose protettissime. Lui era veramente molto bravo. Il giorno stesso gli è arrivata la polizia a casa, ci hanno beccato subito. Perché? Perché tutto è controllato. Ma siccome questo non è così di immediata riconoscibilità, la gente si comporta come se potesse esprimere più ignobili istinti nella rete, coperte da anonimato, e tutto sommato gli è lasciato fare. Scatta soltanto in casi appunto di hacker oppure della pedopornografia. Ecco, lì se sei un pedopornografo, c'è qualche pedo, complimenti, lì c'è una linea d'attenzione, perché c'è un reato specifico per cui può succedere una cosa del genere. La questione dei Rom è oggi oggetto di una grande polemica. Perché? Perché il governatore della Toscana, allora la parola governatore per favore non usatela, vi chiedo scusa di averla usata, ma è scritta qua. I governatori ci sono negli States, ci sono i governatori, con cappello e cowboy, pistola e cavallo. Da noi esistono dei presidenti della giunta regionale, ma siccome il presidente della giunta regionale è troppo lungo e il PGR non colpirebbe nessuno, allora si usa la parola governatore. C'è qualcuno che ci crede, per esempio Zaia si considera un governatore. È vero che lui starebbe benissimo su un cavallo vestito da cowboy, ne ha le physique de rôle, ma in genere il governatore non significa nulla. Esagera una funzione che non ha. È come se noi chiamassimo il Presidente della Repubblica Re, qualche volta anch'io lo chiamo Re Giorgio, ma scherzosamente, non è che poi lui stesso dice: io modestamente essendo un re repubblicano, no, perché la gente dice: ti sei bevuto il cervello. Allora, il governatore della Toscana, Rossi, pubblica questa fotografia in compagnia di un suo vicino di casa che è una famiglia di zingari. Io uso la parola zingara senza offesa, come userò sempre finché vivo la parola negro, perché in Italia non è spregiativa, e io mi sono rotto l'anima è una parola che si può pronunciare, sì, di questo politically correct. In America nigger è sprezzativo, perché nero si dice black, ma in Italia negro si dice nero e negro. La poesia è quella Pascoli, negro, c'è la negra, Passo davanti un verso di Pascoli, ma è scomparso immediatamente, che vuol dire che sono ancora sano. È normale parola che è sinonimo. La terra negra, Carducci. La terra negra. Non è che volesse sprezzare la terra, è che nella lingua italiana nero deriva dal termine latino negro, non c'è nessuno sprezzamento. Zingaro è sprezzante perché zingaro è la parola che abbiamo dato noi a comunità che mai si chiamerebbero zingaro. È come chiamare i tedeschi, come si chiamano? Mangiacrauti. No. Non è mai che un tedesco dice buongiorno, io sono mangiacrauti, non esiste. Quindi se io sono tedesco, e così uno zingaro dice buongiorno sono zingaro, dice sono rom, sinti, eccetera, perché sono popolazioni che hanno una caratteristica. E questa notizia ha avuto un esito micidiale, per cui tutti cominciano a dire la sinistra in Kashmir, perché non ti occupi dei senza tetto invece di occuparti degli zingari, perfino del PD non sono state delle critiche, il PD si distingue sempre per unanimità di intenti, dimmi con chi sei, con chi vai ti dirò che sei, lo dice Salvini e la Meloni, loro sì che si frequentano bene, uno che va con la russa dice chi è, appunto. Non ti preoccupi dei precari, degli alluvionati e sì dei zingari, questa semplicemente sta vicino dei zingari da un sacco di anni, è andato e si è fatto una foto insieme e l'ha pubblicata. Capisco che sia un messaggio politico, ma un messaggio politico insomma da parte di una personalità politica, tra l'altro non sciocco. Bene, questo è il giorno in cui il presidente della Toscana, che è una persona generalmente molto rispettata, una buona fama, viene attaccato anche dal suo partito perché fa una foto con una famiglia rom, in cui a Roma c'è un intero quartiere che insorge dopo una notizia probabilmente falsa di un attacco di bambini rom e bambini non rom, che sarebbero italiani, e tutto il paese sta discutendo su questa questione degli zingari, che è una questione oggettivamente complicata. C'è un libro di consigli per le letture, se qualcuno non l'ha già fatto, legga Bruce Chatwin. Nessuno lo conosce? Ha scritto delle cose bellissime, per esempio Le vie dei canti, sulle strade, sui percorsi del indigeni australiani, un libro meraviglioso, Patagonia, che è un reportage di viaggi in Patagonia, e poi un libro che ha un titolo che già di per sé è bellissimo, Che ci faccio qui? Che ci faccio qui? Un libro che c'è una serie di racconti, e buona parte del libro è sul problema dei migranti. E Chatwin era un genio, un uomo fortunatissimo, bello, intelligente, con un occhio artistico, scriveva da Dio, ahimè è morto a 48 anni di AIDS, per cui, come dire, gli è stato tolto qualcosa. In questo libro, che ho letto anni fa, però me lo ricordo molto in mente oggi, lui affronta un problema che è un problema serio, che è il rapporto tra i migranti e le popolazioni migratorie e quelle che sono stabilizzate. Che è un problema storico, è un problema storico atavico. E premesso che non tutti i rom e non tutti i sinti sono migranti, non sono nomadi tutti, ci sono alcune tribù che sono nomade e altre tribù che sono stanziali, per cui noi già facciamo confusione confondendo rom e sinti e altri, facciamo confusione e sotto un altro profilo poi vediamo, ma anche questo, diciamo, comunque c'è una componente degli classici zingari che sono nomadi, nomadi non di scelta, come sono certi che girano negli Stati Uniti col caravan facendo finta di essere i cowboy, ma sono nomadi e per tradizione la loro civiltà è la civiltà tipica dei nomadi. E la cosa interessante è che i nomadi hanno un concetto del territorio e della proprietà totalmente diverso da uno stanziale. Noi tutti siamo stati atavicamente nomadi, ci sono le prove che l'uomo nasce in qualche parte dell'Africa, poi ha nomadato in giro per il mondo, anche in Africa, e noi troviamo le tracce genetiche, ormai noi ricostruiamo la genetica, se no dobbiamo sapere da dove vengono gli Etruschi, lo sappiamo, vengono dall'Africa, c'è il mio collega qui, Barbuiani, Guido Barbuiani, che si occupa di genetica e di razze e di statistiche genetiche, che di continuo che scrive libri su queste cose, è molto molto successo e anche molto bravo, e ha ricostruito per esempio i percorsi degli Etruschi per arrivare in Etruria. Le tracce della popolazione etrusca si sono perse qui dove sono vissuti, ma si ritrovano in Africa e in Anatolia, in alcune parti di Anatolia. E essere migranti fa parte di un certo stadio di tutte le popolazioni umane, quello dei cacciatori. I cacciatori sono tendenzialmente migranti, ma la caratteristica culturale delle popolazioni migranti è quella di non avere un territorio preciso e quindi non avere una proprietà precisa, di avere una proprietà dinamica. E la caccia e il furto sono la stessa cosa. E quello che dice Chatwin è che una certa componente di razziatore è tipica della popolazione migrante. Naturalmente i migranti, quelli attuali, i Rom, non sono nulla in rapporto a quelli che erano i migranti, le popolazioni, gli Unni e gli altri barbari che venivano dall'est, no? Che erano i veri migranti. Per loro arrivare in un posto e prendersi le donne e le mandrie e accoppare chi rompeva le scatole era normale, esattamente come per me può essere raccogliere i funghi che trovo naturalmente qui già nell'università, oppure prendere le cozze sugli scogli, la stessa cosa. E c'è quel componente del DNA culturale in questo. Dall'altra parte c'è il terrore dello stanziale nei confronti del migrante, che è un'altra componente del DNA, cioè quando l'uomo incomincia a coltivare la terra, la donna sta a casa a coltivare le galline, i bambini, le caprette, eccetera, e l'uomo, fiasco di vino sotto, dice di andare a caccia, non si sa di che cosa, ecco, quella stanzialità ha come suo incubo il migrante, cioè il razziatore. Noi gli ultimi esempi che abbiamo avuto nella nostra civiltà erano gli anzichenecchi, le truppe tirate su dai vari signori medievali e rinascimentali, truppe che passano e razziano. Ma gli antichi romani, quando andavano in Dacia, che sarebbe l'attuale Romania, o in Tracia, che sta in Turchia, che cosa facevano? Non è che si portavano le risorse alimentari sulle loro cose, razziavano, erano a loro volta truppe migranti, no? E si comportavano come tutti i migranti. Tutte le valli delle nostre montagne hanno avuto questo problema. La mia valle preferita ha trasportato la chiesa dentro la spalla d'erba, 50 metri, è trasferito la... Ma questo nel 500, nel 400, perché? Perché così del fondo valle, che la valvalia, non lo vedevano. Erano protetti da razziatori. Poi quando sono finiti i razziatori, hanno buttato giù la chiesa e tornato a portarla in evidenza, perché la chiesa è un richiamo per tutta la comunità. Capite come queste cose sono scolpite? Noi abbiamo paura dei nomadi esattamente perché abbiamo ereditato un qualche messaggio culturale. Così come i nomadi lo hanno ereditato, anche per loro, se sono veramente nomadi, noi siamo tutto sommato una cosa irrilevante socialmente. Non dico che rubino i bambini, ma che i nomadi rubino. È una cosa abbastanza dimostrata, che ci sia una tendenza a non considerare la proprietà degli stanziali come un ostacolo, può esserci, è statisticamente provato. Poi, d'altra parte, noi li abbiamo talmente compressi ed esclusi dalla nostra società, per cui la reazione è: da qualche parte il cibo me lo devo prendere. Uno può essere anche onesto, è onesto dopo aver mangiato, può essere onesto dopo aver digiunato un giorno, soprattutto se in dieta, ma dopo una settimana che non mangia, tanto onesto non è, giusto? Per cui queste due mentalità sono complementari in qualche modo, cioè noi ci comportiamo esattamente come si comporterebbe qualcuno che avesse paura dei nomadi e quindi respingesse i nomadi fuori dal suo territorio, e respingendolo fuori dal suo territorio, tra l'altro, incentiva tutti quei tratti del nomadismo che noi soffriamo, per cui noi con la nostra paura produciamo gli effetti della presenza di popolazioni che ci sono estranee. Tutti i popoli odiano gli altri popoli, no? Soprattutto se devono convivere, se sono diversi e se sono anche riconoscibili le diversità. Questo è un istinto, ahimè, dell'uomo. Ma tenete presente che i nomadi, in larga parte, sono cittadini europei, non sono stranieri. E in buona parte sono cittadini italiani, non sono stranieri. Ci sono dei dementi che non lo sanno, no? Per cui sono convinti che i tedeschi vivono in Tedeschia, più o meno, e che ci sia un sudtirolese di lingua tedesca, di cultura tedesca, non lo accettano. Per non dire degli ebrei, mi raccontava Tullia Zevi, che era stata capo della comunità israelitica, che un giorno in un dibattito, insomma così, qualcuno gli ha detto: senti, ma qual è il tuo paese? E ha detto: scusa, quale sarebbe il mio paese? Beh, da quando sei arrivata in Italia? Nel 70 dopo Cristo. E tu? Cioè l'idea che ci sia una comunità diversa, esclusivamente perché poi ha riti religiosi e qualcuno ha abitudini alimentari diverse, e questo sia un corpo estraneo alla città, è tipica della subcultura. Allora, mettete la subcultura nei subrioni delle nostre subcittà, tutto sub. Mettete quindi la scarsa conoscenza delle cose, no? Per cui tu vedi uno e siccome c'è la pelle nera, incominci a dire: tu capire l'italiano? Poi scopri che è Balotelli, che non è il massimo intelligenza, e dice: caspita, è il nazionale. E quindi magari i cartelloni razzisti negli stadi. E la non conoscenza porta il rifiuto, e il rifiuto genera l'arroccamento della società. Questo è un fenomeno che è ben noto in tutte le società che hanno avuto immigrazione massiccia ben prima di noi e che ormai sono già la terza o quarta generazione. Inghilterra, per esempio, dove è la terza generazione, la quarta generazione di immigrati è quella che dà più pericoli, perché la prima generazione cerca di integrarsi e quindi ti lava il vetro e quindi sorride anche se non gli dai 50 centesimi e quindi ti dice buongiorno signora e cerca di essere accolta. La seconda generazione è accolta e cerca di integrarsi, la terza generazione scopre che non si riesce a integrare fino in fondo perché il razzismo c'è dappertutto, la quarta generazione torna a combattere con i fondamentalisti islamici, dopo aver letto un sunto grande così del Corano in pillole, perché non sanno nulla della tradizione musulmana, non parlano l'arabo, cercano di imparare qualcosa e poi vanno a combattere perché sono respinti dalla società. Sono meccanismi da far parte ben noti e assolutamente feroci, bisogna dire. La Costituzione, naturalmente, tutto questo vorrebbe fosse molto lontana, perché la Costituzione parla linguaggio della civiltà e della sopportazione, quantomeno, non quella dell'integrazione, perché la nostra Costituzione non è stata fatta in vista dell'immigrazione. Noi non abbiamo serie norme sull'immigrazione in Costituzione. Abbiamo delle norme che tutelano il diritto degli esuli, di quelli che scappano da un paese e vengono qua di rifugiati cercando condizioni di vita accettabili, soprattutto perché hanno pericoli alla loro incolumità fisica. Ma l'immigrazione non era un fenomeno noto ai nostri costituenti. I nostri costituenti conoscevano un altro fenomeno, che era quello della emigrazione, quello per cui mezzo mondo è popolato da italiani, da cognomi italiani. La mia amica brasiliana arrivata in Italia, arrivata a Roma, cercava un numero di telefono e ha detto: caspita, quanti brasiliani vivono a Roma? Non si è resa conto che sono gli italiani che sono nati lì per il Brasile, per cui i cognomi che lei conosceva dal Brasile erano gli emigrati. Questo è ben noto, il fenomeno dell'emigrazione è un fenomeno che è finito in anni recenti e adesso è ricominciato per le fasce intellettuali. Voi, molti di voi che mi ricaderanno perché non trovano possibilità di lavorare in Italia, ma l'immigrazione, diciamo, povera nostra, è stato un flagello dell'Italia per 150 anni. Il terremoto in Friuli nel 76 è stato lo switch tra l'emigrazione e l'immigrazione. Sono tornati i friulani in Friuli a ricostruire le loro case e questo ha interrotto il fenomeno dell'immigrazione che fino all'anno prima era attivo. I friuli emigravano, dopo sono immigrati e questo ha dato slancio economico alla regione. Pensate come anche queste cose siano così recenti e evidenti. Io sono concentrato sull'oggi, è il comunicato di Nappi, Napolitano. E ho innanzitutto ritenuto opportuno e necessario garantire la continuità ai vertici dello Stato nella fase così impegnativa del semestre italiano di presidenza europea. Quell'impegno non è mai stato smentito ed è dunque assolutamente gratuito ipotizzare sue dimissioni, qua parla il comunicato, dopo aver citato la frase in prima persona del Presidente, prima della conclusione del semestre italiano, al termine del quale il Presidente compirà le sue valutazioni. Allora, prima cosa è, finché c'è semestre italiano non ci sono dimissioni. Il semestre italiano finisce il 31 dicembre, per cui nel discorso dell'ultimo dell'anno il Presidente dirà delle cose nuove, ma fino a quella data non si parla di dimissioni. Dopo compirà le sue valutazioni. Si tratta di decisioni sulle quali egli rifletterà autonomamente, che per propria natura sono e devono essere tenute completamente separate dall'attività di governo e dall'esercizio della funzione legislativa. Il Presidente della Repubblica è e continua a essere impegnato in una serie già programmata di incontri e attività istituzionali sul piano interno e internazionale. Roma, 1 dicembre 2014. Questo è il comunicato del Quirinale che cerca di mettere un freno a una voce, un rumor, un pettegolezzo, sì, traduzione italiana è rumor, è proprio pettegolezzo, è una voce di fondo che da un po' di settimane sta affrontando il problema. Cosa facciamo quando si dimette Napolitano, si dimette domani, fra un mese, fra due mesi, e chi si elegge Presidente della Repubblica e cosa si fa prima? Prima la riforma elettorale o la dimissione del Presidente della Repubblica? Questo che è un rumor giornalistico, uno dei tanti, è finito con l'accento di un dibattito politico. Perché Berlusconi ha detto che lui gradirebbe prima che fosse rieletto il Presidente della Repubblica e poi che fosse fatta la riforma della legge elettorale. E uno potrebbe dire: perché? Cioè che connessione logica c'è tra le due cose? Renzi ha subito risposto che non se ne parla, prima si fa la legge elettorale e poi il Presidente della Repubblica, quando vorrà, si dimetterà. Ed è questo che ha fatto imbestialire Napolitano, perché Napolitano dal primo giorno in cui ha accettato di essere eletto e è andato di fronte alle Camere in seduta plenaria congiunta, al Parlamento in seduta comune, a giurare e a fare un discorso, in quel discorso ha detto: io sono qui perché voi me lo chiedete e sono qui perché voi dovete fare la riforma elettorale e le altre riforme necessarie. Lo dovete fare, io in qualche modo lo garantisco. È passato ormai, beh, non è passato tantissimo, quanto è passato? 2013, aprile sarà stato, no? Più o meno, un anno e mezzo è passato e sul piano delle riforme nulla è ancora uscito. E le riforme, soprattutto la riforma della legge elettorale, che è quella più urgente, è sospesa perché sarebbe partita da un accordo, il cosiddetto patto del Nazareno, sempre un gergo giornalistico, tra Renzi e Berlusconi, non tra i due partiti, ma tra i due capi di partito, i quali però sanno che non si portano dietro integralmente l'intero partito, perché sennò la riforma poteva passare in 3 settimane, 4 settimane. L'accordo era anche abbastanza bruttino, diciamocelo, faceva leggermente schifo, sì sì, e questo è stato il motivo per cui all'interno dei due partiti tutti quanti si sono un po' tolti dall'appoggiare questa riforma. Ogni tanto Renzi e Berlusconi si rivedono e ogni volta dicono: ah, ma il patto è sempre lì, il patto vale, siamo sempre nel termine del patto del Nazareno, salvo che le condizioni poi ciascuno le interpreta in maniera diversa, perché uscite dall'Unione uno dice AB e l'altro dice AC, dove A è facciamo le riforme elettorali insieme, ma B e C sono le soluzioni che si prendono e sono diverse. E adesso Berlusconi dice: prima eleggiamo il capo dello Stato. Ora, a parte che dal punto di vista istituzionale è quantomeno una caffonata, ma l'uomo caffone lo è, cioè proprio basta vedere il doppio petto che indossa, è caffone nel senso che tu non ti puoi permettere di dire al capo dello Stato quando si dimette, cioè non te lo puoi permettere. Non è concepibile nel rapporto tra gli organi. Nessuno si può permettere di dire al figura istituzionale, al capo dello Stato: guarda, adesso noi facciamo la legge elettorale e poi tu ti dimetti. Ma come si fa? Tanto più che hanno insistito per rieleggerlo. Ora, penso che il povero Nappi non veda altro, proprio non vede l'ora di andarsene, c'ha la sua età, comincia a avere dei pesi evidenti della fatica fisica, penso che Clio, che non è la sua macchina ma la sua moglie, sia abbastanza stufa di stare al Quirinale con i corazzieri, per cui vorrebbero andare a casa, ma tu non glielo puoi dire, ma come si fa a fare un affronto istituzionale del genere? Lo potrai pensare. Potrai mettere in moto tutti i meccanismi per arrivare, ma non lo puoi dire. Il capo dello Stato ha fatto un comunicato stampa, diciamo, dentro c'è una citazione sua, io sono concentrato sull'oggi, ed è una classica esternazione del capo dello Stato. Quando voi studiate sui manuali, temo anche il mio, sul capo dello Stato, vedrete che parlerà l'esternazione. Le esternazioni sono sempre stato un problema. Perché? Perché la disciplina costituzionale riguarda gli atti del capo dello Stato. Gli atti del capo dello Stato, poi sono elencati nell'articolo 87, sono atti pubblici con riflessi giuridici. L'emanazione di un decreto, la promulgazione della legge, il messaggio formale alle Camere, sono tutti atti ufficiali del Capo dello Stato, tutti obbligatoriamente controfirmati. Se non sono controfirmati dal Ministro, non sono validi. Ora si discute se la controfirma vuol dire anche proposta o soltanto controllo di legalità, la teoria delle diverse tipologie degli atti del Capo dello Stato, che sono una cosa un po' stupida, che è stata raccontata le prime volte per voi, per consentirvi di capire la complessità degli atti del Capo dello Stato, poi la gente c'è rimasta impigliata e sono convinti che esistano degli atti su proposta e atti non su proposta. La Costituzione dice una cosa intelligente, e dice una cosa che secondo me ha un senso, ma devo dire che da questo punto di vista sono abbastanza in minoranza. Oh, che novità! E quando dice che gli atti del Capo dello Stato devono essere controfirmati dal Ministro proponente, lo dice dopo aver detto che il capo dello Stato non è responsabile degli atti assunti nell'esercizio delle sue funzioni. Il che vuol dire che quella controfirma è un'assunzione di responsabilità. Di quale responsabilità? Quella del proponente. Al Costituente non importa niente che il ministro abbia proposto oppure no. Non è questo il problema. È che il ministro risponde come se lo avesse proposto. Cioè non può dire, sì, io ho controfirmato, ma sapete come capo dello Stato? No, non lo può dire. Perché in un sistema democratico non c'è potere pubblico che non sia responsabile politicamente. Lo deve essere, perché questo è il sistema. E quindi tolta la responsabilità diretta del capo dello Stato, di quegli atti qualcuno deve rispondere. E risponde il ministro. Sta al ministro a dire, mi dispiace signor capo dello Stato, io quell'atto non lo firmo. La conseguenza è che di quell'atto lui risponderà in Parlamento. E questo invece non avviene. Le rare volte in cui il Parlamento ha chiesto al ministro di riferire alle Camere perché aveva controfirmato, il ministro si è rifiutato dicendo il Presidente della Repubblica non è responsabile. Capite? Questo è la costruzione di un errore interpretativo o la conseguenza sistematica di un errore interpretativo o un'evasione dagli obblighi costituzionali. Però questa è la via ormai ufficiale d'Italia, e cioè che quando il Costituente ha scritto ministro proponente, in realtà doveva essere un po' bevuto, perché ci doveva essere scritto ministro competente, che è una cosa diversa, perché allora sì che è un controllo meramente formale. Ma che cosa serve un controllo meramente formale? Qual è il tipico atto del capo dello Stato? Il tipico atto del capo dello Stato come atto proprio, da questo atto nasce la teoria tra l'altro, è la nomina dei giudici costituzionali. C'è stata una polemica che è durata 2 anni alla Camera su questo nodo. Perché? Perché all'inizio la legge diceva che il capo dello Stato nomina il disegno di legge del governo, nomina i giudici costituzionali, il terzo dei giudici costituzionali di sua spettanza, su proposta del governo. E le opposizioni si sono sollevate dicendo questo non è possibile. La maggioranza politica, il Parlamento vota già un numero di giudici della Corte, probabilmente 3 sono espressi dalla maggioranza e 2 dall'opposizione. Se la maggioranza politica potesse proporre i 5 di nomina presidenziale, ecco che avremo una Corte Costituzionale composta da 8 membri che rappresentano la maggioranza e 7 gli altri, non l'opposizione, gli altri. Il che vorrebbe dire che la Corte Costituzionale non è più un custode della maggioranza delle sue leggi, ma sarebbe espressione della maggioranza e indebolita nel controllo sulle leggi. La cosa ha un senso, come vedete, e si capisce l'opposizione dell'opposizione a questa legge. L'opposizione l'ha vinta, nel senso che questa legge è comparsa senza l'indicazione della proposta, ma Aldo Moro spiegò alla Camera che non c'era bisogno di metterla questa proposta, questa espressa indicazione della proposta, e non c'era modo di metterla perché in Costituzione c'era già scritto ministro proponente. Quindi, nella logica di Aldo Moro, che non era un cretino, la Costituzione significava che gli atti del capo dello Stato sono su proposta del ministro, per cui anche la nomina dei giudici è su proposta del ministro. E questo ha fatto ulteriormente imbufalire l'opposizione, e questo ha fatto ritardare l'entrata in vigore della legge. Nella dottrina questo ha germogliato l'idea che ci siano atti del capo dello Stato non su proposta. E questa idea ha portato a edificare la teoria degli atti su proposta e gli atti controfirmati dal ministro proponente, competente, perché sono atti propri del capo dello Stato, E questo ha portato la Corte Costituzionale, nella decisione sul conflitto di attribuzione Ciampi contro Castelli sulla grazia a Sofri Bonpressi, e in quella sentenza c'è scritto, dove si scrive proponente si interpreta competente, c'è scritto proprio nella sentenza. Vedete come gli eventi generano delle idee e le idee generano delle conseguenze che confermano quelle idee. Secondo me è tutto abusivo, è tutto sbagliato, ma è la mia opinione, sono in minoranza e quindi l'opinione la esprimo perché c'è libertà di espressione, ma con l'avvertenza che in genere si pensa diversamente. Tutto questo riguarda gli atti del capo dello Stato, ma non le sue esternazioni, perché esternazioni non sono atti, non hanno conseguenze giuridiche, non perché non siano scritti, molte volte non sono scritte, ma sono atti orali o comunque sono atti che non provocano conseguenze giuridiche, ma possono provocare conseguenze politiche. Se il capo dello Stato va all'estero e dice delle cose pesanti su Putin e Putin di conseguenza interrompe le relazioni diplomatiche con l'Italia, quelle sono conseguenze politiche, no? È ovvio. E quelle dichiarazioni del capo dello Stato non si portano dietro né controllo né responsabilità del governo. Per cui è un'attività del capo dello Stato che può produrre conseguenze spiacevoli. Era incominciato già con Gronchi, che aveva fatto le dichiarazioni di politica estera viaggiando in America, che aveva messo in grave imbarazzo il governo, tanto che il governo una volta rispose con una nota in cui diceva il contrario. Cosa sorprendente, sul governo che si esprime negativamente su una dichiarazione del capo dello Stato. Per cui queste dichiarazioni sono molto, molto studiate, commentate, eccetera. Ora, questa nota del capo dello Stato non crea nulla che non si sapesse già, non fa altro che dire: guardate, io non mi dimetto finché c'è il mandato europeo, ma questo soprattutto per una questione di non lasciare Renzi in preda ai problemi di maggioranza. Se oggi il capo dello Stato si dimettesse, il problema di Renzi sarebbe non seguire le cose in Europa, ma seguire le cose in Italia e cercare di trovare un nome e una maggioranza per il nuovo capo dello Stato, cosa che non è tanto facile. Pare che oggi sia circolata l'idea che Renzi avrebbe chiesto a Muti, grande direttore di orchestra, se vuole fare il capo dello Stato. Penso che Muti si stia ancora rotolando dal ridere. No, ma come si fa? Spero che non sia vero, no? Perché uno prende, dunque, chi è una grande personalità della Repubblica? Muti. Abbado è morto, se no chi prendiamo? C'è qualcun altro che viene in mente?
Cilate.
Eh?
Cilate.
Vabbè, ma Cilate, poveretto. Civati sarebbe ora che la smettesse, diciamocelo. Capisco fare Peter Pan della situazione, ma insomma, dai. Mancherebbe solo che lo prendessero sul serio. Beh, Berlusconi capo dello Stato sarebbe bellissimo. Invece dei corazzieri avremo le corazzine. Grazie, abbiamo già dato. Però non è un problema semplice, non solo non è un problema semplice, ma quello su cui volevo richiamare la vostra attenzione è sulla difficoltà di procedimento. Noi non abbiamo nel nostro ordinamento sistemi di selezione delle persone da nominare, siamo quasi gli unici, penso. Anzi, vige il sistema opposto. A votare per il capo dello Stato è il Parlamento in seduta comune, per di più integrato dai rappresentanti delle regioni. E questo è un organo di 1000+ persone che non è un organo perfetto, tecnicamente si chiama così, dicasi ordine, organo perfetto, l'organo che dispone del suo ordine del giorno. Per cui, che so io, il consiglio di amministrazione dell'università viene convocato con un ordine del giorno, può cambiare l'ordine del giorno con qualche regola e decide sull'ordine del giorno. Il viene discute, decide di inviare, decide di decidere e così via. Il Parlamento di seduta comune ha un ordine del giorno fissato dalla Costituzione, convocato alle ore tali e tali per l'elezione del capo dello Stato, e non discute. Hanno chiesto anni fa, allora PC l'aveva chiesto, discutiamo dei candidati, e il Presidente del Parlamento di seduta comune, che è il Presidente della Camera, disse non possiamo discutere, noi siamo convocati per votare e adesso incominciamo a votare. Per cui non c'è là una sede di discussione e non c'è neanche una sede ufficiale preventiva. Non c'è una commissione che istruisce la nomina del capo dello Stato. Sarebbe troppo facile, troppo bello. Lo si fa al bar, al telefono, sotto le coperte, attraverso fughe in macchina, magari si incontrano due o tre e dicono senti, tu saresti d'accordo a votare per Balotelli? Dice no, Balotelli no, dai, un capo dello Stato nero, no, dai, no, no. Facciamo Totti. Eh no, perché Totti è a Roma, no, allora facciamo Pirlo, no, Pirlo è a Juve, Gobbo, no. Insomma, capito? Questo sono il livello di discussione mai organizzata e pubblica. Non vi è da nessuna parte che si faccia una legge con cui si dica procedura per la selezione dei candidati del capo dello Stato. Lo si potrebbe fare anche per i giudici della Corte, che è anche scandaloso. Noi stiamo ancora aspettando che Forza Italia decida qual è il suo candidato alla Corte Costituzionale. E non stanno ancora decidendo perché stanno scalando sempre più in basso, chissà chi troveranno. I nomi che sono circolati fanno una certa impressione. Penso che alla fine sarà Ghedini o qualche altro genio del diritto. Capite che questo è un sistema un po' folle, anche perché deriva da una prassi. La prassi si è formata in costanza della cosiddetta Prima Repubblica, quando il governo aveva un pilastro che era la Democrazia Cristiana, aveva gli alleati che dentro i liberali e fuori i socialisti, dentro i socialisti e fuori i liberali, andava dal centrodestra al centrosinistra, perché questo era lo scostamento, i liberali pesavano il 4-5%, i socialisti sono arrivati a sfiorare il 10%, ma piccoli partiti, e questo spostamento segnava l'indirizzo del governo a destra e a sinistra, per cui andava sempre dritto, anzi stava fermo per sicurezza. Dall'altra parte c'era un partito comunista che era vicino alla Democrazia Cristiana, arrivata a neanche un punto di distanza, oppure si allontanava con un po' di punti di distanza, ma era il blocco dell'opposizione. Alleanza Nazionale era considerata fuori dal, c'è l'espressione che adesso mi viene, non è arcobaleno costituzionale, dall'arco costituzionale, l'espressione dall'arco costituzionale, per cui non veniva consultata. E di conseguenza il gioco dei giudici si svolgeva lì. La Democrazia Cristiana se ne prendeva due, uno lo mollava ai socialisti, due andavano ai comunisti e più o meno si andava avanti così. Ed era abbastanza tranquillo. La gente si rispettava, non litigava, si facevano due o tre telefonate e tendenzialmente alla fine trovavano rapidamente un accordo. Per il capo dello Stato un po' più difficile, con maggior difficoltà, ma anche lì, una volta che DC e PC si fossero messi d'accordo, era fatta. Si mettevano d'accordo sul capo dello Stato, sul Presidente del Senato, che è l'autorità che subentra il capo dello Stato in caso di impedimento, sul Presidente della Camera che presiede il Parlamento in seduta comune al momento delle elezioni, e quindi si sapeva che se il capo dello Stato era democristiano, il Presidente della Camera socialista, del Senato era socialista e quello della Camera era comunista, se il Presidente della Repubblica era socialista e quello della Camera restava comunista e quello del Senato era democristiano, accordi semplici. Oggi gli accordi sono saltati, totalmente. Non si capisce neanche in base a quale convenzione, a quale principio il quindicesimo giudice debba designarlo Forza Italia e non 5 Stelle. E infatti secondo me finiranno con espropriare, previsione un po' cattiva. E questo incomincia a essere il gioco difficilissimo delle nomine. E il capo dello Stato era prima di queste nomine. Come si affronta il problema della nomina? Prima regola in Italia è non far proposte, perché se uno vuole affossare un candidato basta che lo dica. Se domani Renzi dice proporrei una figura nuova, per esempio Romano Prodi, immediatamente gli altri direbbero Prodi no, Prodi no, Prodi no. Berlusconi ha detto non mi dispiace Giuliano Amato no, 5 Stelle ha detto no, per carità, e così via. Cioè i candidati che vengono pronunciati da una parte sono subito bruciati dagli altri. E capite che è pazzesco questo sistema. Per cui bisogna andare a votare in maniera sufficientemente non istruita, nel senso che non c'è un'istruttoria, e non pubblica. Perché la speranza che loro dicano, ah sì, abbiamo trovato la soluzione, siamo tutti d'accordo a nominare X, è difficilissima. Soprattutto se poi uno comincia a dire, sì sì, però lo facciamo presto prima della legge elettorale, mentre l'altro dice, no, prima facciamo la legge elettorale, così il nuovo capo dello Stato può sciogliere le Camere. Perché il problema della legge elettorale? Il problema della legge elettorale è evidente a tutti, no? Con questa legge elettorale puramente proporzionale alla Camera e anche al Senato, è difficile che si vada a votare perché Renzi non lo vuole, perché è difficile che Renzi possa pensare di avere il 50,1% dei voti e quindi avere una maggioranza per governare. Difficile. Il momento per cui per Renzi è urgente cambiare la legge elettorale, ma proprio perché per lui è urgente cambiare la legge elettorale, gli altri non hanno nessuna voglia. Forza Italia deve essere riorganizzare, devono decidere se il prossimo leader di Forza Italia sia Toti o Dudu e non so per chi tenere, e 5 Stelle è un momento in cui è completamente allo sbando, e capite che non c'è nessuna urgenza ad andare al voto. Chi potrebbe avere urgenza è Renzi, che però è già il governo, essendo il governo non c'è urgenza. E la questione è davvero complicata, è un paese che c'ha sempre questioni complicate. E allora Berlusconi dice prima affrontiamo la questione del capo dello Stato, così litighiamo sul capo dello Stato, rompiamo qualsiasi accordo e si allontana la speranza di avere la nuova legge elettorale. E quindi Dudu può crescere, fare i suoi primi discorsi in pubblico ed essere finalmente candidato al Premier. Secondo me non sarebbe il peggiore. Bene, basta, no? Avete domande?